tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Commenti e opinioni sulle elezioni tedesche dello scorso fine settimana.
Una riflessione sull'etica protestante del lavoro.
Una meditazione biblica sul coraggio e la libertà donati dalla fede.
E le segnalazioni concernenti le attività previste nelle chiese di lingua italiana a sud delle Alpi e sui programmi radiofonici e televisivi.
Tutto questo nell'odierna puntata di Tempo dello Spirito. Benvenuti da Paolo Tognina.
E da Luisa Nitti. Cominciamo subito con l'attualità, Paolo. Tu hai raccolto voci e commenti di esponenti religiosi in merito alle elezioni del Parlamento tedesco.
Sì, quelle elezioni hanno registrato una forte avanzata del partito Alternative für Deutschland, una formazione di destra le cui parole d'ordine sono spesso chiaramente xenofobe. La AfD ha ottenuto il 12,6% dei voti e con 94 deputati al Parlamento diventa la terza forza politica del paese. Il risultato delle urne è stato accolto con preoccupazione negli ambienti delle chiese cristiane, così come tra ebrei e musulmani tedeschi. Il vescovo luterano Heinrich Bedford Strom, presidente della Chiesa Evangelica di Germania.
Dass eine Partei wie die AfD drittstärkste Kraft geworden ist, muss ein Weckruf für alle sein.
L'affermazione dell'AfD è un campanello d'allarme, dice Bedford Strom, per tutti coloro che in una Germania aperta sul mondo hanno a cuore la vita collettiva, pacifica e solidale del paese.
Das Niederbrüllen von Rednern und auch persönlich beleidigende Parolen in Wahlkampfveranstaltungen.
Il vescovo evangelico si è detto anche preoccupato per il linguaggio usato nel corso della campagna elettorale, frutto, ha sottolineato, di una mancanza di cultura politica. Tutti sono ora chiamati a dare una mano affinché voci che escludono e che sono piene di odio non avvelenino la vita del paese, ha concluso Bedford Strom. Preoccupazione anche tra i cattolici. Il cardinale Reinhard Marx ha rivolto un appello agli eletti.
Ich hoffe sehr und bitte darum, dass alle Abgeordneten sich bemühen zu streiten. Es ist eine politische Arena, aber mit Respekt vor.
Litigate, ma senza dimenticare il necessario rispetto per gli avversari politici, ha detto il cardinale. L'esponente cattolico ha poi ribadito, con un chiaro riferimento alla questione degli immigrati, che dinanzi a Dio non contano la nostra provenienza e il paese d'origine, ma solamente chi siamo. Grande preoccupazione espressa anche da Charlotte Knobloch, ex presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania.
Diese 13% haben unser Land oder werden unser Land in eine Situation bringen, die ich mir nie gewünscht habe.
Charlotte Knobloch ha parlato del successo dell'AfD che getterebbe la Germania in una situazione estremamente difficile, mentre Benjamin Idritz, imam, esponente musulmano, ha affermato che occorrerà ora fare ogni sforzo per migliorare l'integrazione degli stranieri e togliere così il vento dalle vele di chi soffia sul risentimento e sull'odio.
Nel corso di quest'anno, ormai lo sappiamo, si ricordano i 500 anni della riforma protestante. A Tempo dello Spirito abbiamo dato molto spazio in questi mesi ai temi principali di quel movimento che ha cambiato l'assetto del cristianesimo. Lo abbiamo fatto attraverso la rubrica Pillole di Riforma, in cui storici e teologi ci guidano nella comprensione delle parole chiave della riforma.
La pillola di riforma che vi presentiamo oggi affronta un tema che è stato davvero cruciale per il protestantesimo. Si tratta della concezione del lavoro. Che cosa pensava Lutero su questo tema? Che cosa ha detto Calvino e con lui gli altri riformatori a proposito della relazione fra l'essere umano e il lavoro? È noto, ad esempio, come sociologi e storici abbiano voluto stabilire addirittura una precisa connessione tra calvinismo e nascita del capitalismo.
E a parlarci dell'etica protestante del lavoro è il professore Emidio Campi, già docente di storia del cristianesimo alla Facoltà di Teologia dell'Università di Zurigo e direttore dell'Istituto Svizzero per la Storia della Riforma.
Il recupero dell'idea biblica della vocazione, intesa come servizio reso a Dio nel mondo, e la dottrina del sacerdozio universale dei credenti, che rifiutava la distinzione tra il sacro e il profano, tra gli ecclesiastici e i laici, fornirono alla Riforma un nuovo e validissimo impulso a sviluppare una nuova concezione del lavoro. Certamente Lutero ha riabilitato il lavoro, dandogli una nuova dignità, ma fedele alla prospettiva medievale, l'ha rinchiuso negli ordini sociali rigidi e definitivi della società medievale. Mentre Calvino su questo punto è molto più volto verso il futuro. La visione di fondo dell'etica protestante del lavoro, detto in maniera molto semplice, è in fondo che la vita vada spesa sotto il segno di una vocazione operosa, traducibile in termini di preciso dovere morale e di esigente impegno. Il lavoro non è una maledizione, ma appartiene al contrario alla vocazione dell'uomo. Soltanto lavorando in questo senso, l'uomo entra in possesso della sua piena umanità. Questo elogio del lavoro di qualsiasi specie, purché onesto, è nuovo per la mentalità del secolo XVI. Ma affinché questa stima particolare nei confronti del lavoro non divenisse una tirannia, Calvino formulava alcuni principi regolativi. Ad esempio, la scelta di una professione o di un mestiere non deve avere come scopo l'accumulo di ricchezze, bensì mirare a mettere le proprie doti, le proprie capacità al servizio della società. Calvino vigilava anche sulla giusta remunerazione dei lavoratori e, conoscendo bene la natura umana, fece imporre una regolamentazione contrattuale dei salari. Per quanto possibile, egli sosteneva, il salario deve essere misurato secondo la regola evangelica: fate agli altri quello che vorreste che essi facciano a voi. Calvino era anche avanti rispetto al suo tempo nella valutazione dell'attività economica e del commercio. Balza agli occhi che il riformatore concepisce l'economia in termini moderni, ossia come un processo di circolazione dei beni e dei servizi e come segno visibile dell'interdipendenza della popolazione di un determinato Stato, e pertanto considera tale attività onorevole. Tuttavia, ancora una volta, è interessante sottolineare la sua preoccupazione che l'economia fosse vincolata a chiari principi etici in maniera tale che il profitto servisse al bene comune. Da qui ad attribuire a Calvino la paternità del capitalismo, il passo è breve ed è anche stato compiuto sulla scia di Max Weber da generazioni di sociologi e storici. Mi permetto di far notare che la formula economia sociale di mercato renderebbe forse meglio il pensiero del riformatore ginevrino. E mentre la controversia rimane ancora aperta, resta l'intuizione centrale di Calvino, cioè di richiamare l'uomo, anche l'uomo di oggi, a ritrovare la giusta conoscenza di sé. Calvino dice in fondo: questo, il lavoro, è tutt'altro che un male necessario per sopravvivere, tutt'altro che una minaccia per l'uomo. Al contrario, un'attività lavorativa vissuta nel segno di una vocazione è un atto di grazia, è un atto che rende l'uomo libero.
la riforma protestante e il lavoro. Ce ne ha parlato stamattina il professor Emidio Campi. Noi proseguiamo la puntata di Tempo dello Spirito con una meditazione biblica. E con noi il pastore Lorenzo Scornajenchi, che per la terza settimana consecutiva riflette su un brano tratto dal libro degli Atti degli Apostoli.
Nel testo che sarà commentato tra poco è riferito un episodio in cui, di fronte ai capi sacerdoti, gli apostoli Pietro e Giovanni parlano con libertà e coraggio e affermano: bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Il pastore Scornajenchi si chiede se oggi le chiese cristiane abbiano mantenuto quella stessa capacità dei discepoli di parlare con libertà e coraggio.
Ascoltiamo innanzitutto la lettura del testo dalla voce di Paolo Sesana.
I membri del tribunale ebraico erano davvero stupiti dalla franchezza con la quale Pietro e Giovanni parlavano, tanto più che si trattava di persone molto semplici e senza cultura, e avevano dovuto riconoscere che erano stati seguaci di Gesù. In presenza di quell'uomo guarito che stava accanto a loro, non sapevano che cosa dire. Allora comandarono a Pietro e Giovanni di uscire dalla sala del tribunale e si misero a discutere tra di loro così: «Che cosa possiamo fare adesso con questi uomini? Ormai tutti gli abitanti di Gerusalemme sanno che essi hanno compiuto questo miracolo pubblicamente e noi non possiamo certamente dire che non è vero. Tuttavia, dobbiamo proibire loro in modo assoluto di parlare nel nome di Gesù. Così la notizia di questo miracolo non si diffonderà ancora di più fra la gente». Li fecero chiamare di nuovo e comandarono loro di non parlare assolutamente di Gesù e di non insegnare più nel suo nome. Ma Pietro e Giovanni risposero: «Giudicate voi stessi che cosa è giusto davanti a Dio. Dobbiamo ascoltare voi oppure dobbiamo ubbidire a Dio?»
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il confronto tra Pietro e Giovanni con i capi sacerdoti, e in particolare la risposta di Pietro «bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini», ha destato lo stupore di generazioni di lettori e di credenti, e ci impressiona ancora oggi. E non solo. Quel coraggio e quella determinazione sono divenuti esempi da imitare. Valdo di Lione, il fondatore del movimento valdese, nel momento in cui l'arcivescovo di Lione gli proibisce di predicare in pubblico attorno al 1180, risponde con decisione al prelato con la stessa forza di quei discepoli. Un cronista dell'epoca scrive che egli sorse come un leone che si desta dal sonno e pronunciò poi, al cospetto dell'arcivescovo, la frase di Pietro sulla necessità di obbedire prima a Dio. Tuttavia, ancor prima che i lettori vecchi e nuovi, la risposta di Pietro ha impressionato gli stessi interlocutori originari, i capi sacerdoti, che non si aspettavano dai due discepoli una simile risposta. Pietro e Giovanni si presentano loro come due semplici popolani, forse vestiti alla buona e soprattutto visibilmente di poca cultura. Tali persone, si pensa, siano piuttosto propense ad assumere un atteggiamento di sottomissione all'autorità, qualunque essa sia, e che incarnino una timidezza profonda verso persone altolocate e colte. I semplici non riescono a trovare le parole giuste per dire le cose, per esprimere il loro disagio, per dare voce al loro riscatto. I due discepoli, però, sono capaci di rispondere. Nel testo si usa la parola molto importante, che in italiano è resa con franchezza, la parola parresia. La parresia indica un parlare senza impedimenti, aperto e soprattutto senza timidezza e senza timore. In italiano si direbbe dire pane al pane e vino al vino. La parresia può essere acquisita con la cultura e il sapere, perché chi si istruisce impara a chiamare le cose col proprio nome e impara a non lasciarsi intimidire. Ma spesso gli uomini di cultura diventano più servili e più proni rispetto agli altri e annullano così un loro vantaggio. La parresia è espressione di libertà e di coraggio. Perché oggi si guardi con un atteggiamento positivo a questo termine, nel mondo antico non era visto come una qualità. Usare franchezza era un pericolo e solo pochi lo facevano. Si poteva usare solo parresia, franchezza, nei rapporti tra amici. In ogni caso, le chiese oggi non amano la franchezza. Sono rari i momenti in cui si discute apertamente. E nei messaggi rivolti all'esterno, al pubblico, non si vuole scontentare nessuno. Anzi, si vuole sempre o comunque apparire simpatici, tolleranti, per guadagnare il più possibile consensi. proprio nell'anno della Riforma si dimentica che Valdo, Lutero e tutti gli altri hanno avuto il coraggio di parlare apertamente delle cose della fede, senza guardare in prima istanza alla convenienza, spinti come i due apostoli dallo Spirito di Dio che chiama alla verità, che dà le parole giuste per nominare le cose. Le nostre comunità possono offrire ancora oggi questo, un percorso nel quale uomini e donne, al di là della propria cultura, possono scoprire la grandezza della verità di Dio e acquisire parola, coraggio, franchezza e gioia di essere parte del suo piano di salvezza. Questo riescono a dire con una frase i discepoli alla corte ecclesiastica.
In conclusione di questa meditazione biblica, oggi curata dal pastore Lorenzo Scornajenchi, diamo spazio all'agenda degli appuntamenti che sono previsti nelle chiese riformate di lingua italiana nella settimana che si apre.
Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
L'Associazione Musica in Chiesa organizza un concerto a Lugano, questo pomeriggio alle ore 17, nella Chiesa Evangelica Riformata in Viale Cattaneo. Sulla scia della Riforma, celebri pagine di Bach e compositori coevi.
Gruppo biblico, martedì 3 ottobre a Lugano alle 14.30 presso il centro comunitario in via Landriani 10. Tema dell'incontro, Mariologia.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, martedì 3 ottobre alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Incontro del gruppo femminile, martedì 3 ottobre alle 14 presso la Chiesa Riformata di Bellinzona.
Colazione ecumenica a Bellinzona, mercoledì 4 ottobre alle ore 9 nella Chiesa Evangelica Riformata in Viale Francini. Incontro sull'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si.
In occasione del 500° anniversario della Riforma in Bregaglia, fino a fine ottobre sono aperte due mostre. Riforma in Bregaglia, a Vico Soprano, presso la Chiesa di San Cassiano, a cura della Chiesa Evangelica Riformata. E la mostra La parola e le parole, Riforma e Italiano in Bregaglia, a cura della società culturale Pro Grigioni Italiano Bregaglia, presso la galleria Il Salice a Castasegna.
Vi ricordiamo ancora due appuntamenti prima di chiudere questa puntata. Fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio la trasmissione Chiesa in diretta presenta un servizio dalla manifestazione Torino Spiritualità che quest'anno è stata dedicata al tema dell'infanzia con il titolo Piccolo me, restare o diventare bambini. Nella puntata avremo anche un incontro con Elisabetta Tisi che proprio oggi viene consacrata al presbiterato a Lugano della Chiesa Cristiana Cattolica.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani dopo l'infonotte, ci porterà a Berlino per conoscere una piccola comunità evangelica insediata da 10 anni in una grande chiesa situata nel quartiere di Prenzlauer Berg, una comunità che sperimenta nuove forme di spiritualità in una delle città più secolarizzate d'Europa.
In chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito vi lasciamo con una frase e un pensiero che potrà accompagnare la vostra giornata. Lo ha espresso il teologo luterano tedesco Dietrich Bonhoeffer.
Dio non realizza tutti i nostri desideri, ma certamente tutte le sue promesse.
Da Luisa Nitti
e da Paolo Tognina l'augurio di una buona domenica.